farsi somiglianti all'idea di Dio. È la raccomandazione insistente di Plotino. Leggerete a Esergo dell'Enea de prima. Il nostro impegno non è quello di essere esenti da colpe, ma di essere Dio. Conoscersi significa allora scoprirsi di forma, d'aspetto, di idea divina, poiché si vede solo ciò che ci è conforme. Tenete sempre presente questa dismisura. L'umano come ciò che non ha definizione per sé, per questo anche i riferimenti sul postumano appaiono addirittura ingenui, non c'è un postumano, già che l'umano è sempre costitutivamente tale da divenire ancora sempre altro, si compie continuamente, non è mai definito. Per questo il divino è l'unico aggettivo, l'unico attributo che lo possa in qualche modo, se dico descrivere o rappresentare, torno nell'impianto ontologico e vi voglio dire altro. La dismisura dell'umano è del tutto simile alla dismisura del divino, perciò l'umano è pensabile, immaginabile, cercabile come divina, ovvero nella sua infinita progressione, nel suo evolversi, nel suo uscire da sé per arrivare a sé in maniera infinita. Ma non si arriva alla coesione di sé, cioè al bene per noi, al bene in noi, se non nella linea platonico e plotiniana, arrivando innanzitutto al piacere per ciò che è buono bello, kaloskai agazos, quindi a questo gusto per il cosmos. Bisogna fuggire da sé verso lui, da quel sé appesantito, quindi dalle limitazioni dell'io che ancora deve lavorare su di sé, verso lui, verso questa sorgente luminosissima, questo punto di principio, farsi somiglianti al Dio, omologhi a Lui. Prima di arrivare a questa somiglianza, però, ci riferiamo ancora alla necessità dell'ordine, della proporzione. Ma una volta che ci siamo approssimati al principio, non possiamo fare altro, badate bene, continuiamo a muoverci in questa costante e continua, ed è bene quando, e va bene quando è costante e continua, approssimazione al principio. Quando facciamo questo, cade la necessità, diventa del tutto conseguente gli ordini, le misure, la virtù. Questa etica plotiniana libera da qualunque coercizione morale, da dogmi, norme, perché la forma e il comandamento del bene innerva già gli ordinamenti e non è viceversa, non è un buonismo d'accatto, eh? Il bene precede, quindi l'etica arriva già troppo tardi. Se c'è una vera etica, questa è già previa, è già rimando all'origine e dunque tutto ciò splenderà dell'idea del bene, senza la preoccupazione che è superficiale o addirittura talora ipocrita o comunque relativa a una data cultura, di un rispetto di una determinata regola, di un determinato codice. No, l'approssimazione al bene è costitutivo. Dunque, in questa dimensione, con questa capacità di visione, una visione forte, una visione educata, è possibile cogliere tutto lo splendore di cui questi maestri filosofi ci parlano. Diversamente, senza questa capacità formata, senza questa educazione della sensibilità, anche se qualcuno ci mostrasse tutta questa meraviglia, non lo vedremmo, non vedremmo l'indicazione, non capiremmo. Questa semplicità della energeia, della zeorgetiche energeia, esprime l'affinità con quanto può essere chiamato divino, con quella grazia costitutivamente attiva nell'uomo, questa capacità di farsi omologo al divino e di rilucerne, di essere la radiosità dell'origine. Vi sarà capitato di essere in uno stato di grazia, in un momento di grande soddisfazione, di grande gioia per qualcosa di tanto agognato e poi raggiunto, conquistato. Non so, una vittoria atletica, un innamoramento, una dichiarazione amorosa, un premio vinto. Non so quali esperienze possiate aver fatto, ma sicuramente in quel momento siete stati raggianti, eravate al vostro meglio. Qualcosa del genere che potete immaginare, seppure quell'esempio è in piccolissimo, in scala, rispetto a quanto Platone e poi Plotino e lì in mezzo anche Aristotele ci hanno insegnato a pensare. Dunque, luminosità, potenzialità, in cui consiste il bene che si interiorizza aderendo a sé come ciò che è massimamente desiderabile, quindi un bene di nuovo non come istanza morale cui conformarsi, come una regola a cui obbedire, niente di tutto ciò, è un bene che aderisce a me, è in me come ciò che io massimamente desidero, è l'oggetto del mio desiderio che si traspone nel mio essere trasformandomi. Questo primo desiderio poggia sulla visione di sé. E dunque è ovvio che sarà frutto di un esercizio su di me. Ed è quando sono già trasformato che mi vedo in questa radiosità. Dentro l'attività originaria e costituente, questa energia questa energia fa essere sé come si vuole essere, si desidera in rapporto a questo impulso desiderante che è già in me. In questa unità, in questo accordo di sé a sé, si vive questa dimensione altissima. E questa è l'unità di chi è in stato di veglia. Un io che, agendo su di sé, vive come singolarità destra. Siamo svegli. Il noi che cerchiamo è un noi luminoso, radioso, desto, sveglio, capace, pronto. In questa assunzione di sé, in cui ci cogliamo come uno con il bene, la coscienza riconosce la propria vera identità, sgombra dalla riconduzione della percezione alla generalizzazione plurale. Non sono massa, il noi e il mio io, certo che è un noi perché è partecipazione dell'umano, ma il sentire è singolare, è individualizzante, mi singolarizza in un affinamento individuale dei sensi. Ecco perché questa scuola platonico-neoplatonica è da seguire, da comprendere come un'educazione della sensibilità, un'educazione della persona umana e la sua interezza. L'imperativo plotiniano ritorna in te, risali a te stesso. Si incrocia con il monito delfico da cui siamo partiti. Conosci te stesso. Dunque conosci te stesso significa ritorna in te. Stai dentro di te, perché questa è una risalita, è una grande ascesa, ma la vetta più alta. il risalimento a sé. L'impegno a conoscere chi si è non è un inabissamento come nella depressione. Qua noi ci cogliamo salendo, quindi c'è un innalzamento, un'elevazione dell'io a sé, a tutto ciò che grandiosamente possiamo essere. Questo dicevamo risalimento a sé, fino a conquistare una salda saggezza, viene, come vi ho più volte ricordato, suggerito da Plotino attraverso la metafora della statua. Una statua che è da ritoccare finché non raggiunga lo splendore di Aglaia, la prima delle grazie. Su questa linea una lunga tradizione di pensiero ha coltivato la consapevolezza che una sola sia la conoscenza di se stessi e di ciò che, nel profondo di sé, è nominato come Dio. Conoscenza di due soli, un solo a solo. Nell'attività conoscitiva l'anima, cioè la nostra capacità razionale, esce da sé e ritorna in sé. Anche in Kierkegaard, un autore dunque della nostra modernità, nel pensare la corrispondenza del ritrovamento di sé, troviamo questa coincidenza con lo scoprimento dell'idea di Dio. Affermare che solo l'uno è se stesso significa riconoscere il dinamismo del divenire se stessi. Lì sta il bene, lì l'unità. E dunque lì trovo, ottengo la individuazione nella singolarità. L'assomigliarsi all'idea di Dio è condizione necessaria per arrivare a vedere se stessi, a vedersi, a vedere l'anima, quell'anima che se non fosse bella neppure vedrebbe la bellezza. Vi è davvero un'educazione dello sguardo. Chi non è educato a riconoscere il bello non lo vede. Perciò occorre liberare tutto il materiale già dato come bello dalle sue sovrapposte incrostazioni, dalla sua perdita di luce. Per la costruzione della propria immagine si dispone di icone, di ciò che noi possiamo vedere e che ci sono modello. Dunque ci si scopre simili a ciò che è stato chiamato divino in quanto idea di sussistenza in se stesso. L'uno è autosussistente, è comunicazione di sé a sé ed è generosità generativa. Come l'uno, così è l'io. Questa espansione generativa, l'uno che si effonde e dunque crea, e così questa capacità generativa di psiche, e allora del noi che siamo, avviene come il processo dell'effondersi di quella consistenza atomica e costruttiva di sé che abbiamo sinora, sin qui, chiamato e riconosciuto come bene. Il bene diffonde se stesso e l'essere che da lì proviene ci è dato. In questa, o meglio, questa attività è appassionata, a cominciare dall'amore di sé, che procede ad altro, irraggiando splendore, colorando tutto di sé. Più volte vi ho detto quanto cromatismo, quante sfumature sono presenti in Plotino. E in questa processualità si effonde l'energia erotica della charis, di questa datità di sé a sé, luminosa. Questa energia, attività dell'artefice, il primo o il filosofo che ama sapere, si espande come amore fecondo, capace del potere di creare. Lì è attinta la presenza come uno spontaneo, un gratuito effondersi. nella naturalezza e nella spontaneità che siglano l'amore e la creatività, appare questo dato presente, appare il noi. Questa somiglianza col divino si attesta, sia esso pensato come il principio, come l'immagine in cui si rispecchia l'umano, come la dimensione originariamente costituente, nominabile come spirito. Dunque la coincidenza tra la piena apprensione di sé e il venire a sé dell'idea cui diamo il nome di Dio concerne questo processo di umanizzazione, questo processo di individuazione singolare, che è la nostra, di soggettivazione, che è solo nostra, posto che, certo, la ricerca di sé conduca al dischiudersi della questione dell'origine. Plotino si riferisce all'origine come al luogo del padre. Scrive nell'Enea di prima che leggerete: la nostra patria è il luogo da dove siamo venuti, là dove è il padre. Ed è questa la mancanza d'essere che poi percepiamo, di cui patiamo, come nella riedizione lacaniana di questo pensiero, come in una possibile interpretazione. Sapete che Lacan parla continuamente nei suoi seminari di manca être, questa mancanza d'essere, questo padre cui rimandare questo vuoto di compiutezza di senso, persino di impossibilità di fondazione del linguaggio. Se uno potesse volgersi all'origine, è sempre Plotino a parlare, come tirato per i capelli d'Atena, è faticosissimo volgersi all'origine. Noi di solito siamo reclinati su di noi, su noi stessi, ma tirati per i capelli da Atena, ricordate, è la dea della cultura, costui vedrebbe Dio, vedrebbe se stesso, vedrebbe il tutto. Ora, noi siamo esseri di lassù, nel nostro comune guardare all'origine. Se ci volgiamo in direzione opposta, non vediamo più questa unità. Mentre vedere sé e vedere Dio, vedere l'origine, vedere il tutto nella sua interrelazione. Sulla via della teoresi, della contemplazione, di questa visione compiuta, certo si incontrano anche molti rischi, il rischio dell'inabissamento mortale, come fu per Narciso, il rischio della perdita di sé, oppure la sfida della elevazione infinita. Con questa sfida vitale si è collocati nella magnificenza già libera da sé, perché posta da altri. La magnificenza di sé è statica, non l'ho posta da me. Non sono Narciso che si autocompiace del suo io. Sono magnificamente esterrefatto di fronte a tutto ciò che passa attraverso di me. Questo rimanda alla forma di Dio, all'essere conformati a un'idea già presente, corrispondendo all'origine, all'uno.